Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti, bentrovati qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Cari amici, questa settimana parliamo della consacrazione all'Immacolata che tantissimi di voi avete pronunciato seguendo anche il corso di preparazione, appunto, che la Radio Buon Consiglio ha trasmesso nel mese di maggio e quindi oggi andremo a esaminare uno di quegli aspetti più particolari della consacrazione all'Immacolata. Tant'è vero che questa trasmissione in effetti la potremmo intitolare così, Consacrazione all'Immacolata è l'università dello spirito. Partiamo un po', cari amici, da un fatto fondamentale che è stato anche spiegato naturalmente dal padre che vi ha preparati con il corso di preparazione alla consacrazione, e cioè che consacrarsi alla Madonna, cioè affidarsi completamente a lei, quindi più di una devozione, più di un affidamento, è un darsi totalmente all'Immacolata, in maniera proprio con tutta la partecipazione della volontà. Quindi, ebbene, cari amici, consacrarsi all'Immacolata implica la consacrazione a Dio, quindi questo deve essere chiaro. Consacrarsi all'Immacolata significa consacrarsi a Dio attraverso l'Immacolata, attraverso il cuore immacolato di Maria. Lo dico subito perché, per sgombrare il campo, naturalmente, da dubbi o perplessità che possono riguardare, diciamo, il valore, teologico di questa consacrazione. È effettivamente una consacrazione efficiente, avviene veramente una consacrazione a Dio attraverso la consacrazione all'Immacolata. E seguendo un po' quello che dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, nel Trattato della vera devozione a Maria, lui usa queste parole, riferendosi anche alla semplice devozione. Dice: se la devozione a Maria Santissima è necessaria a tutti gli uomini, anche solo per assicurare la propria salvezza, è ancora molto più necessaria a coloro che sono chiamati ad una speciale perfezione. E io non credo, dice San Luigi, che nessuno possa acquistare un'unione intima con nostro Signore e una perfetta fedeltà allo Spirito Santo senza una grandissima unione con Maria Santissima e una grande dipendenza dal suo aiuto. Ecco, qui parla un santo, parla colui che ha avuto veramente la grazia da Dio di conoscere che cos'è la consacrazione limitata a Maria Santissima. Quindi non solo è necessario, questo ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e ci è moralmente necessario essere devoti e essere consacrati alla Madonna per salvare la nostra anima, ma qui dice: più necessario a coloro che sono chiamati a una speciale perfezione. Io parlavo dell'università dello spirito. Allora la domanda che noi ci facciamo, cari amici, è: siamo chiamati a questa speciale perfezione? Sì, guardate, siamo tutti chiamati a una speciale perfezione nello spirito. Perché? Perché speciale perfezione vuol dire santità. Vuol dire essere simili a Gesù su questa terra e quindi diventare perfetti come è perfetto il Padre vostro, ci dice nostro Signore. Siate perfetti così come è perfetto il Padre vostro. Quindi tutti noi siamo chiamati non solo alla salvezza, ma anche alla perfezione cristiana. C'è un bellissimo libro che è La teologia della perfezione cristiana, anche qui sto ripetendomi, che è scritto da un santo vescovo, Royo Marin, Antonio Royo Marin, che se lo leggiamo facciamo una bella cosa, però qui se vogliamo andare subito al nocciolo della questione, dobbiamo rispondere a due domande. Ma noi siamo chiamati non solo alla salvezza, ma siamo chiamati a una speciale perfezione. Non mettete tempo in mezzo. Sì, siamo tutti chiamati anche a una speciale perfezione. Ma allora se questa perfezione è speciale, perché riguarda tutti? Perché ci si salva anche senza una speciale perfezione? Perché la misericordia di Dio è infallibile. Perché non tutti gli uomini che muoiono, muoiono da santi. Dice bene la dottrina cattolica, che è chiarissima su questo punto, che se noi nel momento della morte non abbiamo raggiunto la perfezione cristiana e abbiamo debiti da pagare per i nostri peccati, se comunque moriamo in grazia di Dio, lo dice proprio un articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica, senza aver raggiunto questa perfezione, purtroppo, diciamolo pure, dobbiamo perfezionarci in un luogo di purgazione. E qui è la dottrina del purgatorio, una dottrina ineludibile. Quindi, certo che Dio vuole che noi non passiamo per il fuoco, ma che arriviamo in cielo santi, perfetti, senza debiti. Oppure questo tempo di purgazione sia brevissimo. Questo lo vuole il Signore per tutti noi. La sua grande e infinita misericordia fa sì che quanti di noi non ci riescono possano perfezionarsi e purificarsi e diventare santi, immacolati, luminosi nel purgatorio. E allora, cari amici, di vita ce n'è una sola. Pensiamoci bene a questo. Di vita, dice San Paolo, no? È destino dell'uomo quello di morire una sola volta. Noi abbiamo una sola vita. Che grazia che abbiamo ricevuta noi, che non solo siamo stati battezzati e quindi facciamo parte del corpo mistico di nostro Signore, ma che abbiamo ricevuto anche questo dono, questa grazia specialissima, qui la chiama di arrivare a una speciale perfezione, attraverso alla consacrazione all'Immacolata. Forse il paragone con l'università è un po' sbagliato, o comunque fa intravedere solo una parte, no, della verità di questa affermazione, di questa speciale perfezione, che ci dà la consacrazione se vissuta fedelmente. Anche qui bisogna capire, cioè, perché. E qui il paragone lo vediamo un po' più da vicino, perché certe volte noi vediamo delle persone che, grazie ai loro studi, alla loro preparazione universitaria, chi è diventato, che so, medico, chirurgo, oppure ingegnere, oppure matematico, fisico, insomma, chi ha fatto l'università e quindi anche le materie letterarie, ce ne sono tantissime, no? Sappiamo che la preparazione universitaria e anche il post laurea sono dei titoli che si possono raggiungere con lo studio e poi superando una serie di esami. Quindi alla fine ci sta il cosiddetto master, ci sta la laurea breve, poi ci sta la laurea magistrale, poi ci sta il master e poi ci stanno gli stage. Insomma, molti sono diventati dei grandi studiosi, dei professionisti, hanno addirittura impostato tutta la loro vita grazie alla preparazione e agli studi universitari. E certamente quando ascoltiamo qualcuno per televisione che ci parla, non so, dei misteri dell'universo, per esempio, no? Di questa scienza, la cosmologia, come l'astronomia, beh, Fanno parlare chi? Fanno parlare dei professori, fanno parlare degli studiosi, degli scienziati, li chiamiamo. Quindi gente che è provatamente esperta, provatamente preparata, che ha una speciale perfezione delle nozioni di cui parlano. Una cosa è un astrofilo, che magari dice le cose più giuste del professore universitario, però da un punto di vista proprio del riconoscimento sociale, siamo spinti a credere di più e a fidarci di più delle parole di un medico laureato che insegna, eccetera, rispetto a uno che magari non ha titoli. E in un certo senso, vedete, nella vita spirituale, le cose vanno nella stessa maniera, perché il Signore ci invita alla perfezione cristiana? Prima di tutto perché ci ama e ci vorrebbe vedere tutti quanti, ci vorrebbe abbracciare tutti alla fine di questo tragitto sulla terra, no? Sappiamo che la nostra vita è soltanto un lampo che dura un infinitesimo rispetto all'eternità. Ma da questo lampo dipende il nostro destino eterno. E di lampi, come diceva San Paolo, ce ne sta uno solo, di vita ne abbiamo una sola. Allora, innanzitutto riteniamoci veramente specialmente prediletti da Dio perché abbiamo ricevuto anche il dono della consacrazione all'Immacolata. Se poi noi leggiamo, guardiamo questa università dello spirito come una scuola che noi seguiamo e la cui maestra è la Madonna, diciamo subito che questa è la scuola più perfetta che ci possa essere sulla terra, perché è la stessa scuola di Gesù. In altri termini, colei che ha generato Gesù genera Gesù in noi, quindi non c'è una via più perfetta di quella che ci indica la Madonna. È una cosa bellissima questa perché esistono, lo sapete, ci stanno tanti cammini di spiritualità, soprattutto se andiamo a guardare i maestri di spiritualità, ricordiamone qualcuno, per esempio, facciamo con gli agostiniani, no? Seguono particolarmente la spiritualità così come l'ha fondata Sant'Agostino. Andiamo a vedere sempre tra i religiosi e i consacrati, i domenicani, no? Seguono la spiritualità di San Domenico Guzman, i francescani, no? Questi che sono praticamente talmente belli da un punto di vista spirituale, che il francescanesimo veramente possiamo dire è uno dei cammini di perfezione più alti, più perfetti. Però attenzione, vedete, anche se noi andiamo in ambiti diversi, facciamo conto, i carmelitani, no? Così come sono stati riformati da San Giovanni della Croce, no? Ricordate, gli scritti di San Giovanni della Croce, un padre di spiritualità. Santa Teresa d'Avila, no? Colei che con San Giovanni della Croce ha rinnovato l'ordine carmelitano, quindi il castello interiore, insomma, se andiamo a vedere, ma anche seguendo specifici santi, come per esempio Santa Teresina di Lisieux, Storia di un'anima. Oppure prendendo come modelli altri santi con la loro spiritualità, con la loro come dimenticare Sant'Alfonso Maria dei Liguori e il suo ordine, no? Ad ogni buon conto, tutte queste vie di perfezione non sono così perfette come quella che si segue alla scuola della Madonna, cioè avendo come maestra lei, la madre di Gesù e la madre nostra. E qui dice bene, no? Se la devozione a Maria Santissima è necessaria a tutti gli uomini, anche solo per assicurare la propria salvezza, è ancora molto più necessaria a coloro che sono chiamati a una speciale perfezione. Quindi questa speciale perfezione la raggiungiamo alla scuola di Maria, con la consacrazione all'Immacolata. Sempre per coloro che hanno emesso questo atto di consacrazione, o ancor più, non so, il voto mariano, perché poi ci sono vari impegni, no? Vari livelli di impegno. Ecco, dice che coloro che si consacrano all'Immacolata vivono il mistero dell'Immacolata lavorando e lottando per l'avvento del regno di Cristo in se stessi e negli altri. È tutto qua. È tutto qui. La consacrazione all'Immacolata è la nostra via più perfetta per arrivare, per essere santi sulla terra, ed è anche lo strumento migliore che noi possiamo offrire ai nostri fratelli, a coloro che ci incontrano. Quindi la missionarietà unita alla marianità fa di noi dei veri strumenti nelle mani della Madonna. Ora, che cosa possiamo dire subito per capirci bene anche sulle cose pratiche? Allora, oggi, comunque, vabbè, se vogliamo fare un riferimento temporale, comunque vorrei riferirmi alla lettera di Giacomo. Sapete che esistono, oltre alle lettere di San Paolo, nel canone della Sacra Scrittura, ci sono le lettere cosiddette cattoliche, quindi la lettera di San Giacomo, poi ci sta la lettera di Giuda, la lettera di San Pietro, le lettere di San Pietro, eccetera. Ebbene, nella lettera di San Giacomo, però precisiamo subito una cosa: questo San Giacomo non è il fratello di San Giovanni. La lettera di Giacomo, infatti, quella che adesso ve ne leggerò un piccolo stralcio, è stata scritta, innanzitutto, diciamo, dico stranamente, insomma, ma è stata scritta direttamente in greco. Quindi, mentre sappiamo che la Bibbia è stata tradotta dall'aramaico, eccetera, con San Girolamo, oppure la Vulgata, eccetera, sono state tradotte dall'aramaico in greco e poi dal greco al latino, eccetera. Questa lettera di San Giacomo nasce direttamente in greco. E questo San Giacomo, che pure santo, no? San Giacomo, non è il fratello di San Giovanni che noi leggiamo nei Vangeli, perché San Giacomo, il fratello di San Giovanni, era proprio contemporaneo a nostro Signore Gesù, ed è stato il primo che è stato martirizzato. Quindi San Giacomo è stato martirizzato nel 44, si pensa, no? Nel 44 dopo Cristo, questo può dipendere dagli storici. Invece questo San Giacomo di cui qui c'è la lettera, è quel famoso fratello del Signore, viene chiamato così, perché sì, è stato un seguace di Gesù, e anche lui è stato martirizzato, però quasi 10 anni dopo, quindi dopo la morte di San Giacomo, l'apostolo proprio. Questo fatto che la lettera è stata scritta direttamente in greco ha fatto dubitare, ecco, per qualche secolo, se introdurre questa lettera nel canone della Sacra Scrittura. Ecco. Qualcuno dice, per esempio, che questa lettera era sconosciuta a Origene Alessandrino, questo apostolo che poi non è diventato santo perché si è macchiato di eresia per vari motivi. Ecco. Però sembra che Origene non ne faccia menzione. Tertulliano era un altro storico, che è testimone, insomma, o comunque primo trasmettitore delle vicende cattoliche, Tertulliano stava nel Nord Africa, Cartagine, praticamente lì nel Nord Africa, e Tertulliano pure sembra ignorare questo scritto della lettera di San Giacomo. Tuttavia, a parte le varie vicende, alla fine questa lettera è stata inserita nel canone, fa parte proprio della Sacra Scrittura. Ed è fortissima questa lettera. Quindi questo fratello di Gesù, mo ci vuole, no? Noi tutti vorremmo diventare con la consacrazione, oltre che figli di Maria, appunto fratelli di Gesù. Beh, questo qui era veramente fratello di Gesù, nel senso che doveva essere, insomma, un parente di nostro Signore. Perché poi allora si parlava di fratelli e di sorelle, anche se si era cugini oppure consanguinei, si parlava di fratelli e di sorelle. Sentite che cosa dice San Giacomo all'inizio, proprio, no? Quando ci parla della tentazione. E poi spieghiamo qual è il nesso di questa cosa con la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dice San Giacomo, beato l'uomo, questo lo dice proprio al capitolo 1, dice, beato l'uomo che sopporta la tentazione. Perché una volta superata la prova, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno, piuttosto, è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quant'è consumato, produce la morte. Faremo veramente un applauso a San Giacomo. Perché San Giacomo pone in partenza della sua lettera così bella questa considerazione sulla tentazione? Perché lui dice qui che ciascuno di noi è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte, naturalmente la morte dell'anima. Guardate, non parla del demonio. San Giacomo parla di concupiscenza, che propriamente è un desiderio disordinato, un desiderio che non è secondo la volontà di Dio. E poi fa la catena, subito subito, fa la catena di come si arriva al peccato mortale, perché dice: ciascuno di noi è tentato dalla propria concupiscenza e ci attrae, ci seduce. La concupiscenza concepisce e genera il peccato quando è consumato, soltanto se è consumato, produce la morte. Implicitamente c'è dentro anche il tentatore, implicitamente c'è dentro anche il mondo. E da un punto di vista olistico, totale, San Giacomo parla di concupiscenza e c'entra naturalmente la nostra fragilità, la nostra debolezza, la nostra inclinazione al peccato, perché questo noi siamo, cari amici. Qua mi ricollego col cammino di perfezione che è la consacrazione all'Immacolata. L'Immacolata tutto questo non ce l'ha avuto e non ce l'ha mai. Ecco perché costei è la nostra maestra perfetta. Perché questo meccanismo, orologeria, concupiscenza, seduzione, concepimento del peccato, consumazione del peccato e morte, tutto questo è totalmente estraneo all'Immacolata. Ecco perché voi potete dire: ma quanto è bello il cammino dei domenicani, ma quanto è bello il cammino spirituale, la spiritualità dei francescani. Ma qui siamo al di sopra, siamo ontologicamente al di sopra, perché la nostra maestra, il nostro modello è l'Immacolata stessa, colei che non è mai stata soggetta neanche al fomite, cioè alla fiambella del peccato. La Madonna è stata tentata, ma le armi del tentatore o delle altre cose del mondo si sono spuntate, si sono rotte davanti all'Immacolata, perché l'Immacolata è impeccabile, non poteva peccare, perché l'Immacolata Concezione, madre di Dio. E qui quindi riaffermiamo con questa frase che ci descrive di San Giacomo, la perfezione del cammino della consacrazione illimitata all'Immacolata. Chiaramente, se voi leggete che cosa dice San Luigi Maria Grignon de Montfort a questo proposito, sentite che cosa dice. Dio Spirito Santo vuol formarsi eletti in lei, per mezzo di lei, e le dice: getta, mia prediletta e mia sposa, getta le radici di tutte le tue virtù nei miei eletti, affinché crescano di virtù in virtù e di grazia in grazia. Vedete? È proprio la sposa dello Spirito Santo e lo Spirito Santo che diventano i nostri maestri. Riproduci nei miei eletti la tua fede invincibile, la tua umiltà profonda, la tua mortificazione universale, la tua orazione sublime, la tua carità ardente, la tua speranza ferma e tutte le tue virtù. Guardate, più chiaro di così, più chiaro di così, veramente si muore. Domanda, però prima di questa domanda vorrei pregare la regia di mettere solo qualche minuto. Una piccola interruzione, rifiatiamo un po' e poi riprendiamo il nostro discorso. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, continuiamo questa nostra catechesi che ci sta portando innanzitutto a ringraziare Dio per la grazia così grande che ci ha dato di poter diventare devoti e consacrati all'Immacolata. Questa è una grazia grandissima che è seconda soltanto al battesimo, ecco, al battesimo cattolico cristiano. E che fa di noi dei laureati, dei laureati nello spirito, a patto però di essere dei buoni consacrati all'Immacolata. Quindi l'università dello spirito dove la troviamo? La troviamo nella maestra suprema, nella maestra assoluta di vita spirituale che è l'Immacolata stessa. Abbiamo sentito il meccanismo micidiale della tentazione. E uno potrebbe dire, ma insomma, io c'è l'angelo custode che ci protegge, che ci difende. Prima domanda. Allora, Adamo ed Eva, ce l'avevano l'angelo custode? C'era un angelo custode, c'erano due angeli custodi, uno per Adamo e l'altro per Eva? Ma uno potrebbe pensare, sai, si trattava di creature che non avevano la concupiscenza, nel senso che non avevano le ferite ancora del peccato originale. No, riflettiamo su queste cose, no? Ecco perché noi diciamo sempre di pregare il rosario tantissime volte. Ecco, più rosari diciamo, tante anime salviamo. E anche l'importanza però della meditazione, cioè di fare anche delle riflessioni, cioè di recitare almeno un rosario un po' meditato, perché la meditazione è un livello più alto, più gradito a Dio di orazione, come l'orazione di affettività. Certamente, più rosari diciamo, meglio è. Ecco. Più siamo immersi nella meditazione, meglio è, cioè sono preghiere che sono sempre più gradite a Dio. E allora, proprio riflettendo, per esempio, sui misteri del Santo Rosario, ecco, ci accorgiamo che, per esempio, ci vengono delle domande, delle considerazioni. La Madonna è immacolata, quindi non ha mai avuto niente a spartire con il peccato, né ha avuto il fomite cosiddetto della concupiscenza. Ma Adamo ed Eva non sono nati pure loro senza peccato originale, sono nati senza il peccato originale. Quindi Dio gliel'avrà dato un angelo custode ad Adamo ed Eva. Beh, queste domande, cari amici, che ci provengono anche da una preghiera del rosario meditato, se le poste per esempio San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino, nella sua Summa Theologiae, ha dato una risposta e la risposta è sì. Anche Adamo ed Eva avevano i loro angeli custodi. Ma perché se erano senza peccato? Perché Dio gli ha dato un angelo? Prima di tutto perché, come spiega bene San Tommaso d'Aquino, noi su questa terra siamo viatori e fa un paragone. Cioè, l'uomo, ma tutti gli uomini, cominciando proprio da Adamo ed Eva, durante la vita sono come quei viandanti, viator, e passano per una selva oscura, cioè passano per un luogo di pericoli per l'anima. Adamo ed Eva non avevano pericoli molto grandi che partivano da se stessi, perché non avevano le ferite mal rimarginate, lasciate da un peccato originale, come lo siamo noi, che ereditiamo il peccato originale. Quindi noi abbiamo l'inclinazione al peccato molto più forte di quella che potevano avere Adamo ed Eva. Però, come si è dimostrato proprio nel giardino dell'Eden, pure loro erano soggetti al pericolo. Chi era sto pericolo? Non il mondo, perché c'erano solo loro due, non la loro fragilità, perché loro non avevano l'inclinazione, come noi ce l'abbiamo, dovuta al peccato originale, ma c'era il tentatore. C'era il tentatore. Ma veramente il tentatore, questo serpente, parlava a Eva? Cari amici, non lo sappiamo. Però un fatto è certo. È riuscito a far passare dell'informazione. Oggi no, viviamo nell'era dell'informazione. Allora, sto serpente che non ha organi di fonazione, come tutti gli animali, può solo sibilare, no? E poi da dopo questo peccato originale, tra le altre cose, striscia sul ventre, no? Come punizione, come maledizione che gli è stata data da Dio. Ad ogni buon conto, il demonio che ha tentato Eva parlava? Non lo sappiamo. Ma un fatto è certo, è passata informazione, bit, tra il serpente e l'anima di Eva, la quale, diciamo, ha fatto quello che ha fatto, no? Anzi, gliel'ha detto proprio Dio, che hai fatto? Perché ha creduto alle cose che gli venivano insufflate, diciamo così, non sappiamo come, insufflate. Che faceva l'angelo custode durante la tentazione? Ha difeso strenuamente Eva dall'azione del tentatore, perché quello era l'ufficio a cui era stato preposto. Non ce n'era un altro. Non c'era da difenderli da assassini, non c'era da difenderli dalle malattie, dai pericoli del mondo, che non ce ne stavano. E loro erano un corpo molto più perfetto del nostro, erano agili, non soffrivano la fatica, non avevano problemi di salute, beati loro. Quindi l'unico motivo per cui ci stava l'angelo custode è che c'era un tentatore, c'era uno che voleva la morte dell'anima di Adamo ed Eva, voleva rovinare, come ha rovinato, la creazione, noi, tutti, cari amici. Vedete tutto questo dipinto a tinte fosche? L'Immacolata non c'è. In tutto questo discorso di tentazione, tentatore, concupiscenza, l'Immacolata non c'è. Lei è l'Immacolata Concezione, preservata dal peccato originale, preredenta dal Cristo. Ma tutti gli uomini hanno l'angelo custode. Tutti gli uomini hanno l'angelo custode. Risposta: uno solo non ha avuto l'angelo custode. Chi è? Nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù Cristo. Perché la sua divinità, la sua doppia natura di uomo e Dio faceva sì che egli non avesse bisogno di un angelo custode. Gli angeli lo hanno consolato a Gesù nell'orto degli ulivi, lo hanno consolato durante la passione, la morte causata dai nostri peccati, cari amici. Ma non c'era un angelo custode? per nostro Signore, l'unico, l'unico che non ha avuto bisogno di un angelo custode. Ma la dottrina di San Tommaso non si ferma neanche qua. Noi vogliamo fare, meglio che non ci sentiamo maestri, perché il Signore lo dice, non chiamate nessuno maestro su questa terra, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. Quindi conviene per noi che anche se diventiamo laureati con la consacrazione illimitata al cuore immacolato di Maria, anche se abbiamo ottenuto questo titolo grandissimo, che è poi tutto da sviscerare, tutto da far sviluppare, teniamoci bassi, cari amici, teniamoci umili, non ci facciamo maestri di nessuno, insegniamo apprendendo dalla bocca dell'Immacolata, dalla maestra per eccellenza che è la Madonna. E noi siamo tutti alunni. Guai a noi se ci sentiamo maestri, perché il demonio ci fa lo sgambetto, e prima o poi ci mette a tappeto, perché lui è più forte di noi. L'Immacolata evita tutto questo. E nella dottrina di San Tommaso poi c'è anche un'altra verità piuttosto dolorosa, che la dobbiamo conoscere anche quella. Allora, San Tommaso si pone due domande. C'è, perché sappiamo, no? In Dio una perfetta simmetria. Allora, noi abbiamo un angelo custode e quelli di noi che vanno in perdizione, però prima ancora di questo, quando noi moriamo, che fa l'angelo custode? Una volta che lui ci ha portati alla meta, perché grazie a lui, anche se moriamo in grazia, magari dovremo passare, purtroppo, per il purgatorio, però poi alla fine arriviamo in cielo. Ebbene, lì troveremo ancora il nostro angelo custode e con lui gioiremo per l'eternità. Con i nostri angeli, con l'Immacolata, con tutti i santi, con gli arcangeli, con i serafini, i cherubini, i troni, le dominazioni, le potestà, arcangeli, angeli, tutti i nove ordini di angeli. Saremo tutti insieme ai santi del cielo, a godere in eterno, a glorificare in eterno Dio nel paradiso. Quindi l'angelo custode non è che se ne va, non lo vediamo più. No. Sarà con noi a gioire per l'eternità. E dice San Tommaso, e io mi rimetto al magistero, naturalmente, della Chiesa, che se noi invece andiamo perduti, avremo un diavolo tormentatore, cari amici. Chi si perde di noi non vedrà più l'angelo custode, ma vedrà un angelo tormentatore che lo tormenterà per l'eternità, proprio per questa dualità, per questa simmetria perfetta nell'opera di Dio. Quindi attenzione, cari amici, io adesso mi voglio fare tremendamente serio. Non solo noi abbiamo bisogno della nostra Madre Celeste per la salvezza della nostra anima, l'umanità intera ha bisogno della Madonna per tornare a Dio e per cercare di salvare le nostre anime, tutta l'umanità. Vedete oggi quante notizie si affollano, vedete oggi come noi pretendiamo di risolvere tutti i dolori, i problemi, le angosce, le sofferenze dell'umanità, che soffre sempre di più, che soffre sempre di più. Guerre, rumori di guerra, malattie. Certo. La scienza ci aiuta, la tecnologia ci aiuta e sono doni di Dio che noi ci dimentichiamo che dietro la scienza e dietro la tecnologia c'è la mano di Dio. Io sono addirittura sicuro, cari amici, che perché proprio dopo l'avvento di nostro Signore è fiorita la scienza e la tecnologia? Perché? Perché il Signore avrà detto, dopo aver tanto camminato a piedi, povero Gesù, per le strade della Galilea, per la strada della Giudea, di quei tempi, no? Erano talmente stanchi alcune volte che con la folla che gli stava addosso, che non avevano modo neanche di mangiare, no? Il Signore avrà detto: ma questi poveracci, facciamo che scoprono le automobili, dico per dire, facciamo che scoprano le navi, perché tanti vanno a picco, perché le navi allora erano dei fuscelli. Insomma, scienza e tecnologia, guarda caso, sono venuti dopo l'avvento di Gesù, maestro. E con questo che cosa voglio dire? Che sì, la scienza e la tecnologia ci aiutano, però non ci salvano. Chi ci salva è Dio solo. Gesù e Maria ci salvano. Nessun altro. Allora il mondo, come dicevamo poc'anzi, può percorrere tutte le vie. Dico per dire l'intelligenza artificiale, oppure per le guerre, ci stanno gli incontri ad alto livello, accordi segreti, la diplomazia, le strategie, le tattiche, pippo pa. Però, vedi un po', non ne veniamo fuori. La pace non torna sulla terra. Ma perché non torna la pace sulla terra? Perché non la chiediamo alla regina della pace. Se noi chiedessimo alla regina della pace, la pace verrebbe. La sto per dire grossa, cari amici. Se Putin e Zelensky pregassero il rosario, farebbero la pace. Se Putin e Zelensky e tutto il resto della nazione pregassero il Santo Rosario, si farebbe la pace, finirebbe la guerra. Se Hamas e tutti i capi lì di Israele, no? Netanyahu e come pregassero il Santo Rosario, farebbero la pace. Insomma, come ti permetti di dire queste cose? Perché abbiamo anche dei precedenti storici. Ma scusatemi, ma com'è finita la storia tra noi e gli ottomani, nella battaglia di Lepanto? Ma com'è finita? Abbiamo vinto. E come abbiamo vinto? Per la regina delle vittorie abbiamo vinto, che poi è diventata la Madonna del Santo Rosario. Perché noi pregavamo il rosario. È finita la guerra. È finita la guerra, cari amici. Perché il Papa di allora, no, non mi ricordo bene come si chiamava, San Pio V, faceva pregare il rosario, pregava il rosario e faceva pregare il rosario a tutti quanti. È arrivata la pace, è arrivata la vittoria, è stato sbaragliato il nemico anticristiano. E a Vienna, perché poi dice, ma tu, e a Vienna che cosa è successo? Il beato Marco Daviano, prima della vittoria definitiva, aveva celebrato la messa all'alba, messa alla quale hanno partecipato tutti i soldati della Lega Santa. Quindi è incredibile come nelle pagine della storia c'è scritto che la pace ci viene da Dio e noi rileggiamo tutto, il contrario di tutto. Putin e Zelensky non pregano il rosario. Netanyahu e Hamas non pregano il rosario. E queste popolazioni non pregano il rosario. Perché se pregassimo tutti il rosario, se tornassimo a Dio attraverso l'Immacolata, se nel mondo, come dice Dio, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato di colei che è la regina della pace, tornerebbe la pace. Teniamo la medicina a un palmo dalla mano e non la facciamo, non la usiamo. Questa, cari amici, è la situazione nostra, della Chiesa, dell'umanità intera. Io chiudo questa trasmissione ricordando semplicemente una cosa, che per noi che abbiamo avuto questa grande grazia della consacrazione limitata all'Immacolata, non è un automatismo, quindi leviamoci dalla testa che basta avere il timbro sul dorso della mano consacrato per entrare in paradiso. Non è così, non è così. Nella maniera più disperante e anche teoricamente possibile che uno sia tanto cattivo da perdere la propria anima nonostante tutti questi doni ricevuti. Però, come abbiamo già spiegato, è un chiaro segno di predestinazione alla salvezza, alla consacrazione. E oggi abbiamo riaffermato una verità fondamentale. La via più perfetta, più facile, più gradita a Dio, più immediata, più santificante, più gioiosa, quella che ci farà cantare per l'eternità come fiori al cospetto di Dio. Saremo rose di rosario che la Madonna mette davanti all'Altissimo. Saremo noi se siamo fedeli alla consacrazione cuore immacolato di Maria. E questo è qualcosa che non ce lo dobbiamo tenere per noi. Questo è qualcosa che noi dobbiamo gridare al mondo, perché altrimenti ci saranno sempre più dolori, sempre più anime che si perdono, sempre più sofferenze, sempre più disgrazie, sempre più innocenti che pagano con la vita le disgrazie dell'umanità. Io, cari amici, vi ringrazio, vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.